consulenza. Per i tuoi dubbi, le tue domande e le tue curiosità. La consulenza.
Buon pomeriggio a tutti voi da Carlotta Moccetti, saluto anche Mario Krag nella regia tecnica e Karin Kondolf che è pronta ai telefoni per parlare con voi. Allora, l'argomento di oggi quale sarà? Io sono stata un po' ispirata in queste ultime settimane dalle lamentele, tra virgolette, di alcuni amici, conoscenti che continuavano a dire ma accidenti, in questi giorni non si riesce a stare all'aperto, non si riesce la sera a godere delle ultime appunto belle serate per pranzare magari in giardino, in balcone, perché veniamo davvero attaccati dalle zanzare e anche da altri insetti. E mi sono accorta che, visto che la situazione è davvero anomala, valeva sicuramente la pena di parlarne insieme. Quindi ci ha raggiunto come sempre Dario Cattaneo, che è esperto disinfestatore. Buongiorno Dario.
Buongiorno Carlotta.
Va detto che a causa delle particolari condizioni atmosferiche di questa primavera, che è stata particolarmente piovosa, e poi della bella estate che purtroppo sta lentamente finendo, le zanzare, come dicevo, in questo periodo tendono a colpire ripetutamente ed è difficile evitare le loro punture. Ma anche vespe e calabroni sono prolificate un po' in maniera anomala. E sono sempre aggressive, però essendo in ritardo solamente in questo momento ci si ritrova a fare i conti con loro e con dei nidi che magari si sono sviluppati tutti in un colpo proprio adesso. Allora, vediamo innanzitutto come proteggersi, come eliminare questi animali se non vogliamo averli in maniera efficace. Parlo soprattutto dei loro nidi o di dove le zanzare poi prolificano, e vediamo se è possibile prevenire il ritorno di questi animali nella prossima stagione. Allora, che cosa è successo esattamente? Perché le zanzare sono così numerose quest'anno?
Beh, innanzitutto auguri Carlotta, so che oggi compi gli anni, 25 se non sbaglio, no?
Sì, grazie.
La domanda era?
Cosa è successo con le zanzare? Perché sono così tante? Perché sono così aggressive? Perché proprio in questo periodo, più che nel resto dell'estate, non riusciamo più anche durante il giorno ad uscire senza essere disturbati?
Ma è il momento in cui le zanzare effettivamente si fanno sentire di più o disturbano di più. All'inizio della stagione, che è intorno al mese di maggio, le uova che erano state deposte l'anno prima cominciano a schiudersi, queste larve che escono dalle uova entrano in acqua e in acqua fanno tutto il loro sviluppo, passando da quattro fasi di larve per poi passare alla pupa per poi diventare zanzara. E queste zanzare a loro volta ridepongono le uova e così si genera una grandissima quantità di queste zanzare. Praticamente durante tutta l'estate tutte queste zanzare che depongono un certo numero di uova, va a finire che abbiamo veramente una grossa infestazione verso fine estate, come adesso settembre, normalmente agosto, settembre e anche parte di ottobre, dipende un po' dal clima.
È vero che ultimamente si parla tantissimo di prevenzione, perché è decisamente la cosa più efficace che possiamo fare. Di zanzara tigre ormai purtroppo si parla da qualche anno, tra l'altro è proprio notizia di oggi, se non erro, la zanzara tigre è stata trovata anche a Sciaffusa, si diceva partita dal Ticino, a poco si sta spostando anche a nord, sempre più a nord, e sarà inesorabile che prima o poi tutta la Svizzera verrà colonizzata da questo animale. Si sa che rispetto alle altre zanzare la grande caratteristica è che è presente tutto il giorno, non solo all'alba e all'imbrunire, quindi sono proprio loro che in questo momento ci attaccano, ci disturbano anche durante il giorno, il pomeriggio, e solamente alla sera arrivano le zanzare comuni, che tu poi dicevi in maniera un po' sarcastica ormai sono quelle che quasi quasi, poverine, sono state degradate, non ci disturbano nemmeno più.
Sì, esatto. Allora, sono tante le domande. Direi di partire dalla prevenzione. Allora, si sa che tutte le zanzare si riproducono nell'acqua. Depongono, la zanzara tigre particolarmente, depone sulla superficie dove l'acqua potrebbe un giorno arrivare. E il momento che vengono bagnate queste uova, le larve entrano in acqua. Fanno, come detto prima, 4 stadi larvali più uno stadio di pupa, e la pupa poi genera l'insetto adulto. Questo periodo dura di norma in estate circa una settimana. Quindi, se noi lasciamo nel nostro giardino o nelle nostre strade un ristagno d'acqua per più di una settimana, diamo modo a queste zanzare di diventare adulte. Quindi la miglior cosa è evitare di avere dei ristagni d'acqua per più di una settimana. Basta vuotarli o evitare che si creino. Se io vuoto il contenitore dove c'è dentro dell'acqua, dove ci sono delle larve di zanzara, queste larve di zanzara vanno sul terreno e muoiono automaticamente e ci metteranno poi una nuova settimana per riformarsi. Quindi settimanalmente i ristagni d'acqua vanno assolutamente vuotati.
Certo, e visto che dicevo si batte molto il chiodo sulla prevenzione, insomma se ne parla alla radio, alla televisione, ne parlano i colleghi della carta stampata, ormai la gente da tanto tempo è informata e io so che tantissima gente applica e insomma fa tesoro di questi consigli. Però, malgrado questo, continuano a proliferare.
Sì, continuano a proliferare perché non tutti lo fanno. Tante persone lo fanno, ma non tutti lo fanno. Tornando al discorso di prima, è vero, vuotare un sottovaso, vuotare un innaffiatoio, vuotare un qualunque contenitore d'acqua è affare di pochi secondi o anche meno. Il problema è dove non si possono vuotare, vedi i tombini, vedi le caditoie dell'acqua piovana, vedi questi contenitori che non si possono vuotare e lì bisogna agire in altro modo. Bisogna impedire che queste larve diventino zanzare. Cioè, è l'unico momento, è il momento più facile se si vuole, più efficace e meno dannoso per l'ambiente. Trattare la zanzara adulta ha un impatto ambientale molto forte, prima di tutto perché spruzzare in giro veleni non è mai l'ideale e in più ha un effetto molto limitato. Quindi dobbiamo combatterla al momento che è nello stadio larvale, quindi in acqua. E qui ci sono vari sistemi, tra cui quello effettuato dalla Protezione Civile o dai comuni con un certo prodotto che è ancora possibile utilizzare quest'anno, l'anno prossimo non si potrà più usare, tramite quei granellini che alcuni comuni distribuiscono o si trovano in commercio. Questi granellini funzionano, però funzionano solo sulle larve di zanzara, non più sulla pupa, quindi l'ultimo stadio. E bisogna assolutamente mettere questi granellini nei ristagni d'acqua almeno una volta a settimana o dopo forti piogge, perché hanno una durata veramente brevissima. Poi c'è un altro prodotto appena arrivato sul mercato, non da molto, che ha una durata maggiore, arriviamo a 3-4 settimane, e questo prodotto forma una pellicola sul livello dell'acqua impedendo alle larve e alle pupe di zanzare di respirare, quindi muoiono nella loro fase acquatica.
Quindi è una soluzione più definitiva, insomma.
Diciamo che è più facile da usare perché dura 3-4 settimane, non bisogna andare ogni settimana e quando è piovuto e tutto il resto. È efficace anche sulla pupa, che è proprio l'ultimo stadio, che è quello che poi genera la zanzara, quindi ha questo altro vantaggio. Non ha impatto ambientale, non ha nessun impatto ambientale, è biodegradabile, è semplicemente diciamo che è a base di un olio siliconico che si degrada poi nell'ambiente.
Torneremo sull'argomento, abbiamo un'ascoltatrice in linea. Pronto, Marina?
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
Senta, una domanda. E per chi ha uno stagno con i pesci, come ci si deve comportare? È vero che i pesci mangiano Le larve delle zanzare, appunto, è vera questa cosa?
Grazie mille Marina. Una domanda, grazie, è una domanda davvero interessante perché sempre più persone hanno magari un biotopo piccolino, uno stagnetto, poi magari c'è una risposta anche per chi ha delle piscine.
Sì, allora, per quanto riguarda stagni o biotopi, il problema non sussiste se ci sono dei predatori all'interno, nell'acqua. Quindi predatori possono essere appunto i pesci che si nutrono delle larve di zanzara. Ci sono degli insetti che sono dei catturatori, dei mangiatori di larve di zanzara, e quindi il problema negli stagni dove c'è vita, dove ci sono tutti questi predatori, non c'è il problema delle larve di zanzara, quindi della zanzara di conseguenza. Tra l'altro, nello stagno la zanzara tigre non si riproduce. La zanzara tigre ha bisogno di uno spazio molto piccolo, diciamo dell'ordine massimo di un tombino o due, ecco, come dimensioni. Predilige posti veramente molto molto piccoli. La zanzara, la nostra, quella che non ci preoccupa più oggi, la Culex, quella depone le uova anche in superfici più grandi, ecco, questo sì. Per le piscine invece non c'è nessun problema, perché nelle piscine normalmente sono clorate o sono trattate, sono chiaramente filtrate, sono trattate con altri prodotti chimici, non sto qui a elencare, non è anche il mio mestiere, però la zanzara non lascia. Chiaro, se la piscina la lascio tutta la primavera così scoperta, senza filtro, senza cloro, senza niente, quello è un generatore di zanzara, soprattutto zanzara, quelle nostre. Di casa, diciamo, la zanzara tigre, come ho detto prima, predilige posti molto più piccoli.
Un'ascoltatrice Aurora ci chiede: scusate, ma a cosa servono le zanzare? Partendo dal presupposto, no, che si dice sempre ogni animale ha il suo perché.
Tutto in natura serve. Può servire sicuramente a tantissime cose, come alla proliferazione di certi virus, chiaramente è una cosa negativa, però che io sappia, per esempio, serve per nutrire tanti altri animali, per esempio, non so, ci sono degli insetti che si nutrono di larve di zanzara, di zanzare anche durante il giorno, per esempio, ci sono delle lucertole che si nutrono di zanzare, come di tutti altri tanti altri insetti. Ci sono i pipistrelli che assolutamente si nutrono tanto di zanzare, purtroppo non tanto della zanzara tigre, perché come detto prima la zanzara tigre si fa vedere soprattutto di giorno o diciamo verso sera, e quando i pipistrelli non volano ancora, e comunque i pipistrelli volerebbero troppo alti rispetto alla zanzara tigre che vola molto molto basso.
Anna invece ci dice: ho notato nei cimiteri tanti sottovasi pieni d'acqua, una manna per le zanzare tigre, bisognerebbe proibirne l'uso.
Assolutamente, cioè proibirne l'uso questo forse no, ci sono dei trucchetti che si possono usare anche nei cimiteri. Allora, uno per esempio è quello di fare un buco in fondo, dove ci sono i fiori di plastica per esempio, si fora questo vasetto e quindi l'acqua stagnante non rimane. Un'altra cosa, dove ci sono per esempio appunto fiori secchi o fiori di plastica, si può riempire il vaso con sabbia. Quindi la sabbia prima di tutto tiene fermo il fiore e impedisce alle larve, anche se c'è acqua all'interno, impedisce alle zanzare di deporre le uova o di sviluppare le larve. Il vaso di rame, per esempio, il vaso di rame non crea particolari problemi, perché l'ossido di rame è tossico per gli insetti, quindi non si riprodurranno in questi vasi.
E ci sono anche quelli di metallo che comunque non sono forati.
Allora, quelli o forarli o riempirli di sabbia, evitare possibilmente, o se no, evitare fiori vivi o recisi, perché hanno bisogno di acqua. Piuttosto mettere delle piantine col vaso in terra, senza sottovaso possibilmente, perché lì si ricrea poi lo stagno d'acqua. Sono tutti dei piccoli accorgimenti che comunque sono molto molto efficaci.
Un'altra ascoltatrice si preoccupava dei sottovasi dei cimiteri e aggiunge: e cosa mi dice invece per l'acqua esterna per gli animali domestici?
Allora, l'acqua esterna per gli animali domestici non dovrebbe avere problemi, perché comunque l'acqua è vero che il gatto, per esempio i miei gatti, prediligono l'acqua stagnante all'acqua fresca. Ciò non toglie che va comunque cambiata abbastanza regolarmente, quindi basta cambiare una volta a settimana e il problema non sussiste, perché il ristagno d'acqua non rimane per più di una settimana.
Stanno arrivando davvero tantissimi messaggi, li leggeremo tutti ovviamente. Ricordo ancora, per chi non lo conoscesse a memoria, il nostro numero WhatsApp, ma anche quello telefonico per mettersi in contatto con noi, e poi ci ascoltiamo Ed Sheeran.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 parola chiave rete 1. I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back, nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party, everyone's got so much to say. Yeah, I always party we don't wanna be at. Trying to talk but we can't hear ourselves. Speechless, I'd rather kiss them right back. But all these people all around are crippled with anxiety. But I'm told it's where we're supposed to be. You know what? It's kind of crazy cause I really don't mind. Can you make it better like that? Don't think I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. Yeah, you're making me feel like maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. Ooh, 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 ooh. Oh yeah, yeah, yeah. Cause I don't care as long as you just hold me near. You can take me anywhere. Yeah, you're making me feel like I'm loved by somebody. Like you're the only one here. I don't like nobody but you, baby. I don't care. I don't like nobody but you. I hate everyone here. I don't like nobody but you, baby. Yeah, cause I don't care. I can deal with the bad nights when I'm with my baby.
Stiamo parlando con Dario Cattaneo, che è esperto in disinfestazioni ma anche in prevenzione di zanzare, in particolare della zanzara tigre. Dario, un nostro ascoltatore, ha appena chiamato per chiedere informazioni su quelle specie di, tra virgolette, vermettini che vede muoversi nei ristagni d'acqua e chiede appunto se sono queste le larvette.
Allora, ci sono un sacco di vermettini che possono muoversi nei ristagni d'acqua. E se l'ascoltatore intende quei vermettini rossi che si divincolano proprio nell'acqua, quelle non sono larve di zanzara. Il consiglio eventualmente, chi ha dimestichezza con Google, entrare su Google e scrivere larva di zanzara, immagini, e lì vedrà esattamente come sono fatte le larve di zanzara. Diciamo che la larva di zanzara è abbastanza classica, ha una testina, un piccolo corpicino e una specie di codina. Con quella codina si agganciano sulla superficie dell'acqua per respirare, perché devono respirare aria, non hanno branchie, devono respirare aria, e quando ci si avvicina all'acqua o si tocca l'acqua, queste partono e vanno sul fondo divincolandosi e poi dopo un po' ritornano su a respirare, e questo viene poi sfruttato da questo famoso prodotto, posso dire anche il nome, l'Aquatine, che forma questa pellicola non permette più alle larve di andare a respirare tramite questo tubicino sulla coda, respirare praticamente dall'aria.
Un prodotto, tra l'altro, messo a punto con la collaborazione della SUPSI, che sta studiando evidentemente la problematica.
Sì, abbiamo fatto dei test l'anno scorso in 3 comuni in collaborazione con la SUPSI. Quest'anno stanno facendo ancora dei test su questo prodotto. I risultati, secondo i loro rapporti, sono ottimi. Vengono tra l'altro già usati in parecchi comuni in Ticino, proprio per la prevenzione nei tombini pubblici.
Anche perché il laboratorio di microbiologia della SUPSI è stato trasformato in centro nazionale di coordinamento nella lotta contro gli insetti. E Nadia, un'ascoltatrice, ci scrive chiedendo: avrei una domanda, abbiamo svuotato la piscina lasciando 40 cm d'acqua, c'è il pericolo che la zanzara tigre deponga le uova?
In questo periodo sì, assolutamente sì. Attualmente va completamente vuotata la piscina per evitare che questa zanzara vada a deporre le uova. È vero che la zanzara tigre depone non sull'acqua come la nostra Culex, che fa delle piccole zatterine di uova quasi invisibili. La zanzara tigre depone sul bordo, quindi l'uovo deve attendere che venga bagnato dall'acqua per potersi poi sviluppare. Comunque io direi, ancora in questo periodo, fino a quando farà veramente freddo, cioè parlo di novembre, conviene effettivamente vuotare completamente la piscina.
Un altro ascoltatore o ascoltatrice ci dice: ma quanto vive una zanzara tigre? Grazie mille per la risposta.
Buona domanda. Mi sembra, adesso non vorrei dire cavolate, mi sembra 1,5 mesi. L'adulto vive circa 1,5 mesi. Diciamo che la prevenzione va fatta dal mese di maggio già, quindi inizio maggio, metà maggio, bisogna già fare prevenzione, appunto perché se in una settimana, forse a maggio ancora un po' freddo, ci metterà una settimana e mezzo, 2 settimane a svilupparsi dall'uovo alla zanzara adulta. Però se lasciamo questo ristagno d'acqua per 2 settimane, mettiamo, e le zanzare cominciano a svolazzare, abbiamo già generato una generazione nell'anno. Quindi queste qua andranno già a pungere, avranno la possibilità poi di deporre altre uova, eccetera, eccetera. Se cominciamo invece da subito, le eliminiamo la radice. Le conteniamo alla radice. I trattamenti, c'è gente che non conosce ancora certi prodotti, non conosce le procedure. Se cominciano adesso, dicono che comincio adesso, comunque è troppo tardi. Non è mai troppo tardi, anche adesso si può cominciare a eliminare almeno queste larve che poi genereranno le uova che si schiuderanno l'anno prossimo. Quindi è sempre un aiuto tutta la stagione, da maggio a ottobre, si deve trattare contro questa zanzara.
Ma se queste larve genereranno le uova che si schiuderanno l'anno prossimo, queste uova dove staranno tutto l'inverno?
Staranno appiccicate dove la zanzara le ha deposte. La larva di zanzara tigre resiste fino a meno 10 gradi. Che è bello freddo, e resiste chiaramente alla siccità. In aggiunta si può dire che per esempio nei tombini non andrà mai a meno 10 gradi, sarà sempre un po' più temperata perché già il sottosuolo è più caldo, eccetera eccetera. Quindi se le eliminiamo prima che vengano, che depongano le uova, è tutto di guadagnato.
Ma allora ripartiamo un attimo dalla BC. Se io ho un ristagno d'acqua, mi si forma la larvetta, questo piccolo vermettino quasi che vedo proprio a occhio nudo muovere.
È nero, tra l'altro, non rosso come c'è la larva.
Lui dove deposita l'uovo?
Il vermettino?
Sì.
No, il vermettino non depone l'uovo. Il vermettino esce dall'uovo.
Mm-hmm. Ah, e diventa zanzara.
Fa quattro stadi di larva, mm-hmm, sempre più grandi, cioè dal piccolino sempre più grande. L'ultima fase di vermettino diventa da vedere, è un po' come una virgoletta. Che questa è la pupa. La pupa non si nutre più, è per questo che i granelli che vengono messi dovrebbero essere mangiati, quindi la pupa non mangiandoli non viene eliminata. Questa pupa è l'ultimo stadio acquatico. Da questa virgoletta, da questa pupa, esce poi la zanzara adulta, che, attenzione, non si nutre di sangue. Tanta gente crede che si nutra veramente di sangue. Non si nutre di sangue, si nutre di linfa dei vegetali. La femmina ha bisogno del sangue, perché ha bisogno delle proteine per poi deporre nuove uova. È per questo che è solo la femmina che punge, e la femmina punge anche tanto.
E le uova dove verranno deposte?
Le uova verranno rideposte in punti dove potrà arrivare dell'acqua. Non so, se entra in un tombino, in questo tombino c'è l'acqua di 10 centimetri, la zanzara deporrà le uova a 11 centimetri, 10 centimetri e mezzo, 12 centimetri, dove sa che l'acqua salendo potrà andare a bagnare le uova, e a questo momento ricomincerà il ciclo.
E se io svuoto il vaso, no? Dico, o comunque i ristagni d'acqua,
sì,
nel momento in cui rovescio acqua con tanto di larvetta per terra, che cosa succede?
Le larvette muoiono, le uova rimangono sul vaso, è per questo che bisogna eliminarle, cioè bisogna vuotare il sottovaso o il ristagno d'acqua ogni settimana. Le uova che ci sono dentro sono ancora attive, quindi una volta ribagnate rigenereranno delle larve. L'ideale sarebbe, per migliorare ancora la prevenzione, sarebbe prendere il vaso, passarlo con una spugnetta o addirittura con una spazzolina per togliere le uova dal bordo, eccetera. Poi una volta che cadono per terra queste uova, è difficile che si formino dei ristagni d'acqua per terra per più di una settimana.
Quindi anche se va nel prato, piove molto,
non c'è problema.
Non dovrebbe esserci problema.
A meno che si formi proprio una vasca che sta lì più di una settimana, se no non c'è problema.
Beh, sempre di più comunque vengono usati per esempio questi prati sintetici molto belli, che però sono comunque un po' innaturali e favoriscono un pochettino il ristagno d'acqua. Con quello ci sono problemi?
No, direi di no, perché questi prati sintetici sono comunque riempiti tra questi fili d'erba sintetica, sono riempiti con del materiale molto fine, quindi non permette comunque a una larva di sopravvivere. Quindi direi di no, non ci sono problemi. A meno che nell'angolino ci sia il tombino di raccolta dell'acqua, allora lì sì, quello può essere un problema.
Un'ascoltatrice ci scrive: il pozzetto di scolo che ho in casa nella lavanderia deve essere anch'esso trattato. Sempre in lavanderia, da dove partono le tubature della casa, c'è una valvola di sfogo con contenitore. All'interno c'è poca acqua, ma stagnante. Devo trattare anche quello?
Sì, io direi di sì, perché nelle lavanderie spesso si lascia aperta la finestrella della lavanderia, le zanzare possono entrare e possono deporre le uova in questi piccoli ristagni d'acqua, questi pozzetti, eccetera. Quindi da una parte è vero, si potrebbe anche lavare con diversi litri d'acqua, si fanno partire tutte le larve nella canalizzazione, però effettivamente più comodo è mettere una capsulina di questo Aquatine e per 3 settimane non ci penso più, ecco.
Chris invece dice: vorrei chiedere come potrei risolvere il problema delle zanzare in casa, visto che ho degli animali e non mi fido con i classici rimedi di piastrine, liquidi che si liberano, eccetera, eccetera, che potrebbero essere forse dannosi per gli altri animali.
No, allora le piastrine, non, no, il principio attivo è talmente poco forte, chiamavano così, non dà nessun problema. Addirittura ci sono degli erogatori che erogano ogni mezz'ora, ogni quarto d'ora, degli estratti di crisantemo che contengono la piretrina, un veleno, che non sono dannosi per gli animali domestici. Questi sono molto efficaci, tra l'altro sono molto repellenti anche per le mosche, quindi non lasciano entrare le mosche, quelle poche che entrano vengono subito eliminate. Questi si trovano per esempio sul nostro sito, c'è questo prodotto che viene usato tantissimo per esempio nei ristoranti che vengono assaliti da queste orde di mosche e di zanzare. Io direi che questi prodotti spruzzati, sempre che sia piretro e non altri prodotti che hanno molta più persistenza, o queste piastrine non sono dannose per gli animali domestici.
Allora, cominciano ad arrivare anche domande inerenti appunto vespe e calabroni. Noi ci ascoltiamo un brano musicale e poi inizieremo a rispondere anche a questo tipo di domanda.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
Got this in pocket, got that, I'm gonna use it, intention. Been diving, detour leaning, no visa, just seems so pleasing. Gonna make you, make you, make you notice. Gonna use my arms, gonna use my legs, gonna use my style, gonna use my sidestep. Nobody else.
E noi torniamo a chiacchierare con il nostro ospite, che oggi è Dario Cattaneo, un esperto in disinfestazione e anche in prevenzione. Come dicevamo, stiamo parlando di zanzare, ma vorremmo affrontare anche l'argomento delle vespe dei calabroni. Abbiamo già detto della particolare stagione, la primavera è stata un po' più fresca del solito, ma soprattutto piovosa, per poi dopo invece avere una bella e calda estate. Questa particolare condizione ha ritardato un po' il ciclo di vespe e calabroni, per cui ci si ritrova solamente in questo periodo ad avere problemi un po' più grandi con i nidi, che di colpo sono, tra virgolette, sbottati, Dario.
Sì, che ci interessa soprattutto è il mese di maggio, perché abbiamo avuto un mese di maggio non molto piovoso, ma molto freddo per rapporto agli altri anni. Il mese di maggio è proprio quel mese in cui le regine di vespe e calabroni cominciano a costruire i loro bei nidi. All'inizio c'è solo la regina che comincia a formare questi alveoli e comincia a deporre le prime uova. Queste uova generano queste vespe o calabroni operaie, e le operaie si occupano poi di continuare la costruzione del nido, e quindi parallelamente la regina depone le uova in tutti questi alveoli che vengono formati dall'operaia. E questo per spiegare cosa? Perché all'inizio il nido praticamente non si vede, sì, forse si vede un calabrone che va avanti e indietro, tutto lì. Con l'andare del tempo, più vengono generati delle operaie, più rapidamente il nido prenderà forma o diventerà grande. E questo capita normalmente, si cominciano a vedere dei nidi piuttosto grossi alla fine di luglio-agosto. Quest'anno siamo in ritardo, perché quando la regina stava lavorando per costruirsi il nido nel mese di maggio, non ha avuto l'opportunità, data la temperatura molto bassa, ha avuto poche opportunità di procurarsi del cibo, e quindi tante regine sono morte proprio per questo motivo. Questa è una deduzione che abbiamo tratto tra esperti, è abbastanza papabile come giustificazione. Questo ha eliminato tantissime vespe e tanti calabroni. Quei calabroni che sono sopravvissuti sono arrivati in ritardo rispetto al solito. Normalmente che abbiamo tantissime richieste per i calabroni o anche per le vespe dalla metà di agosto via, quando la gente torna dalle vacanze, perché partono dalle vacanze, il nido è piccolo, non lo vedono ancora, dopo 2 settimane tornano, c'è un'invasione incredibile. Quindi la maggior parte delle chiamate arrivano in quel momento lì.
Ma se adesso invece, appunto per via del ritardo, è ora che i nidi sono diventati grandi, ci troviamo però con delle condizioni climatiche che stanno cambiando, quindi la mattina è frescolino, e di giorno diventa ancora caldo, poi la sera le temperature scendono, la notte non oso dire che è freddo, però insomma resistono ancora questi animali?
Sì, assolutamente. L'anno scorso per esempio abbiamo fatto l'ultimo nido di vespe attivo, l'abbiamo fatto a metà dicembre. Quindi
non è da sottovalutare in caso di problemi, insomma, intervenire ancora.
Allora, non necessariamente vanno eliminati i nidi di vespe e di calabroni, perché come malgrado io sia un disinfestatore, sono anche animalista, quindi proteggo dove non deve essere assolutamente eliminato. Quindi le vespe che si trovano, non so, in un bosco, che si trovano in un posto dove non possono causare danni all'infrastruttura, che non possono causare pericolo per bambini o adulti o persone anziane, così lasciamoli dove sono, se non danno fastidio, se non creano danno. Però effettivamente tante volte vengono eliminate perché, non so, nel un nido di calabroni nel cassone del tapparelle può creare danni ingenti strutturali e anche pericolo per le persone che vivono in casa o sul viale della scuola o sul viale davanti alla palazzina. Chiaramente lì vanno eliminati, perché diciamocelo, sono animali che potenzialmente sono pericolosi, più pericolosi di una vipera. Se sono 50, 55 anni che in Svizzera non viene più segnalata morte per morso di vipera, da una statistica che ho visto ultimamente, sono dalle 4 alle 6 persone all'anno che muoiono per punture di vespa o di calabrone.
Ma abbiamo diversi ascoltatori che ci stanno mandando delle fotografie di nidi. E dopo li farò vedere anche a Dario Cattaneo. Sono soprattutto nidi di calabroni e di vespe, sono quelli fatti un po' di sabbia dura.
No. Allora, quei nidi di vespe, sono delle specie di vasetti di terra. Sono i classici nidi della vespa vasaio, da qui il nome, proprio perché forma questi piccoli vasi. Sono delle vespe che vivono non anche in piccole comunità, ma veramente piccole comunità, non sono per niente aggressive, pungono chiaramente se le prendo in mano e schiaccio, pungono per difesa, però non sono particolarmente aggressive. Io direi che si possono togliere comodamente con un pezzo di legno, si gratta via quella parte di terra e basta, tutto lì. Quindi non, direi quelle vespe non sono infestanti per noi.
Allora, adesso stanno arrivando tantissimi messaggi, non sono tutti per gli animali di cui stiamo parlando, però visto che diamo in ogni caso ascolto ai nostri ascoltatori, io li leggo tutti. Manu ci dice: come si possono combattere i pesciolini d'argento e le cimici che morsicano i pomodori?
Allora, sono due discorsi completamente diversi. Allora, c'è da sapere che il pesciolino d'argento vive in praticamente tutte le nostre case. Vive soprattutto nei tetti, si nutre di cellulosa, quindi la cellulosa del legno, della struttura del tetto, e capita che possano intrufolarsi nelle case, e lì l'unico sistema per eliminare pesciolini d'argento è usare dei prodotti chimici. Però attenzione, io andrei da un professionista, perché buttare prodotti chimici con principi attivi nelle abitazioni, anche se sull'etichetta c'è scritto non pericoloso, non c'è nessun simbolo di pericolosità, questi principi attivi normalmente hanno una persistenza di 1-2 mesi, vuol dire che se io spruzzo oggi con poco principio attivo, domani ancora con lo stesso poco principio attivo, alla fine dei 2 mesi abbiamo una concentrazione di principio attivo molto alta e anche pericolosa sia per animali domestici che per bambini o addirittura anche adulti. Quindi starei attento, ecco, questo per il pesciolino d'argento. E l'altro era le cimici è tutto un altro discorso. La cimice asiatica, che è quella che fa più danno, noi abbiamo la cimice verde, che è quella solita che abbiamo avuto, e quella non ci dà tanto fastidio. La cimice asiatica, dato che si raggruppa in autunno in grande quantità per trovare rifugio nelle abitazioni, questa veramente ci dà fastidio, crea molti danni all'agricoltura. È stata importata qualche anno fa e non ha ancora un granché di nemici naturali qui da noi. I nostri predatori non sono ancora abituati a questo tipo di cimice. In natura non ci sono prodotti, almeno che io sappia, non ci sono prodotti omologati per combatterla, quindi spruzzare sulla pianta non è possibile. Dobbiamo aspettare che si rintanino per passare l'inverno nei cassoni tapparelle, nei sottotetti, eccetera, quindi zone temperate. E questo succede di norma da fine settembre a fine ottobre.
Allora, visto che appunto le domande in questo senso sono davvero tante, capiamo che molti ascoltatori desiderano informazione. A questo proposito organizzeremo sicuramente magari una consulenza mirata di nuovo sulla cimice asiatica. Abbiamo anche un ascoltatore al telefono. Pronto, Danilo?
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
Dovete scusare, sono appena salito in macchina, ho sentito adesso la trasmissione sui calabroni. Ho proprio scoperto 10 minuti fa, nella legnaia di mia mamma, un nido di calabroni, ma non il classico che parlava l'esperto, fatto tipo un vasetto di terra che si toglie. Questo è grande, grosso modo, come un pallone da spiaggia. 50 centimetri e una cosa veramente da vedere, è impressionante. Mi immagino anche quanti abitanti contenga. E come si può togliere?
Ecco, ottima domanda. Allora rimanga in ascolto che Dario, che stava annuendo, soprattutto quando ha detto chissà quanti abitanti ci saranno dentro, risponderà alla sua domanda.
Allora prima ho detto, devo correggere un attimo l'ascoltatore, ho detto che questi nidi classici di terra non sono del calabrone ma sono della vespa vasaio, quindi una specie ben distinta. Questi palloni invece sono classici proprio per il calabrone, anche ci sono delle vespe, delle specie di vespe che formano questi palloni anche un pochettino più piccoli, e questi, allora io direi che eliminare un nido può farlo tra virgolette chiunque, però attenzione perché i calabroni possono essere molto ma molto pericolosi, quindi consiglio comunque di chiamare un disinfestatore autorizzato.
Tra l'altro io so che alcuni comuni mandano dei propri esperti, dei propri operatori che si occupano di questi nidi, per cui magari si potrebbe anche provare, prima di chiamare un esperto privatamente, di contattare il comune e chiedere informazioni.
Sì, è vero, però attenzione perché dal 2005 vige una nuova legge, nuova, non è più nuova oggi, allora chi usa biocidi chi usa biocidi a livello professionale deve avere il certificato federale, quindi l'autorizzazione alla lotta antiparassitaria. Non basta l'operaio comunale, non basta il pompiere di turno, questa persona deve possedere questa autorizzazione federale.
One Republic e poi torniamo a leggere le domande dei nostri ascoltatori. Days when we fought till I would give in. Searching for ways to get up and get out of the town we were raised, yeah, 'cause we were done. I remember we were sleeping in cars, we were searching for ours, we were burning cigars with the white plastic tips till we saw the sun. But we said crazy things like, I refuse to look back thinking days were better just because of younger days. I don't know what's round the corner.
Making every day a holiday.
stanno arrivando davvero tanti messaggi. Ho dato uno sguardo veloce, ci sono domande a proposito di formiche normali, formiche carpentiere, ragni, insomma pesciolini grigi e tanti altri animali. Per noi è un po' difficile saltare da un argomento all'altro, cercheremo come detto di organizzare anche delle altre consulenze un po' più mirate. Allora, un ascoltatore Dario ci chiedeva, tornando ai prodotti per eliminare le zanzare, le larve di zanzare, che utilizzandoli comunque tutte le settimane questo comporta anche una certa spesa, e diceva magari i comuni potrebbero anche mettere a disposizione, se non gratuitamente comunque a prezzo ridotto, questi prodotti. Dunque sono comunque cari?
Relativamente cari, è tutto relativo. Allora, so che ci sono dei comuni che ci hanno acquistato questi prodotti e adesso non so se... Ma alcuni li distribuiscono gratuitamente, altri li fanno pagare. Noi comunque li forniamo ai comuni a prezzo chiaramente ridotto. Questo per quanto riguarda l'Aquatine. Allora, per fare un esempio, l'Aquatine è un prodotto, no, una scatoletta che contiene 30 pastiglie. 30 pastiglie costano 15 franchi. Se si va a prendere in farmacia o da qualche altra parte, costa 15 franchi, quindi 50 centesimi a pastiglia. Vantaggio di questo prodotto è che devo metterlo ogni 3 settimane, che piova o che non piova. Se calcolo che i trattamenti vanno fatti da metà maggio a fine settembre, perché poi settembre mi copre anche ottobre, si calcola più o meno 7 trattamenti, dalle 2 capsule alle 4 capsule, dipendenza dalla grandezza del tombino della sporcizia. Potete fare presto il calcolo di quante, cioè praticamente 7x4, 28 capsule in tutta la stagione, 15 capsule in tutta la stagione per un tombino grosso e sporco.
Ecco. Certo che poi magari uno non ha solo un tombino, anche tutti i vasi, i ristagni, poi
conviene vuotarli, sì. Ecco, cioè dove si può, anche quei buchi che ci sono, quei risparmi che vengono lasciati nei muretti per poi metterci il paletto che tiene la rete metallica, ecco, questi non serve trattarli, basta riempirli di sabbia e la zanzara non depone più.
Nives ci scrive: non ne possiamo più di queste zanzare, pur facendo trattamenti con granuli una volta a settimana e insomma ogni 15 giorni con un'altra pastiglia particolare, non troviamo nessun miglioramento. Dubito che i miei vicini di casa facciano trattamenti, e quindi tutti questi sforzi, se non vengono fatti da tutti, effettivamente non hanno senso.
Assolutamente, assolutamente. Dovete veramente, dobbiamo metterci tutti a combattere questa zanzara. È una zanzara che vola, diciamo, una ventina di metri, quindi nel raggio di 20 metri deve esserci qualche ristagno d'acqua. Parlate con i vicini, lo so, non è sempre facile, anch'io ho certe difficoltà, però bisogna arrivarne a una. Se volete vivere voi, dovete veramente insistere che venga fatto sia dal comune sia dal vicino. Se non volete usare i granelli perché bisogna metterli ogni settimana, usate l'altro prodotto che bisogna mettere ogni 3 settimane, però fate qualcosa, veramente tutti devono collaborare.
Un'altra ascoltatrice invece ci scrive da Berna, ci manda una fotografia di quei classici contenitori blu per la raccolta dell'acqua piovana, no? E dice: ecco, noi raccogliamo l'acqua così e poi la utilizziamo ovviamente in orto e giardino. E chiede: ma se poi io utilizzo questi trattamenti per quest'acqua, poi la posso ancora usare appunto per bagnare i fiori o lamponi, eccetera?
Allora, sì. Bisogna vedere un attimino, bisogna analizzare diversi aspetti, e il primo è che normalmente per la zanzara tigre una superficie così è già quasi troppo grande. La Culex, la nostra, lei depone anche su queste superfici. Allora lì c'è la scelta: o metto settimanalmente i granelli, e qui non c'è nessun problema per utilizzare l'acqua, oppure uso questo Aquatine, questo olio siliconico, e però a questo punto dovrei evitare di prendere l'acqua di superficie per evitare di portar via poi questo olio. Alla vegetazione non fa assolutamente niente, semplicemente devo mettere un pochettino più spesso questo, questo olio siliconico, anche se ne rimane lo stesso, anche se si prende l'acqua, oppure mettere un rubinetto sotto il livello dell'acqua, si mette una piccola spina quasi a, non so, a un quarto dell'altezza del bidone, e da lì si può spillare quanto si vuole, tanto l'olio rimane in superficie.
Bene, allora io mi devo scusare con tutti gli ascoltatori di cui non sono riuscita a leggere i messaggi in diretta. Prometto, leggo Dario Cattaneo e risponderemo ad uno, non lo lascio andare via finché non ci sarà una risposta per tutti. A questo punto capisco che sono delle problematiche davvero molto sentite, quindi strappo immediatamente un nuovo invito e la promessa a tornare al più presto per dare consigli ai nostri ascoltatori.
Ci sarò.
Tantissimi chiedono dove trovare le informazioni su questo prodotto innovativo di cui abbiamo parlato, se esiste un sito e come si chiama il prodotto.
Allora, il prodotto si chiama Aquatine, senza la C di acqua, quindi Aquatine. Si trova un'informazione non molto dettagliata ma abbastanza chiarificante sul sito www.bitis.ch, quindi Bologna, Imola, Torino, Imola, Savona, e lì andate su shop online, sul link shop online, e trovate questo prodotto. Se no ci chiamate.
Grazie mille per tutti i preziosissimi consigli di oggi, grazie anche a Mario Krag e Karin Kondolf. Noi ci sentiamo domani, parleremo di sonno, di disturbi del sonno, quindi mi raccomando, ci sentiamo domani.
La consulenza.